Signore è con voi dal Vangelo secondo Marco. Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. E allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù lo fissò. Fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Uno ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo intorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già ora in questa vita 100 volte tanto in casa e fratelli, sorelle, madre, figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E questo è un passo del Vangelo molto antipatico, è capitato oggi, però ecco, oggi la domenica e oggi la Chiesa legge questo passo, quindi lo commentiamo. Ora, a scanso di equivoci, vi dico subito che voi avete questi conti in banca astronomici, dice: Ma allora io non mi salvo, che devo fare? San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio, sono entrati in chiesa una domenica mentre si leggeva questo passo, hanno lasciato tutto hanno seguito Gesù. Ma questo è tranquillizzatevi. Tranquillizzatevi con il vostro astronomico conto in banca. Potete entrare lo stesso in paradiso. In paradiso, qui si parla entrare in paradiso. Gesù non parla mai di paradiso. Gesù dice che noi il paradiso dobbiamo farlo qui in questa terra. Ed è chiaro che i ricchi, Gesù ha detto chiaramente che non entrano. Poi con questa frase è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Allora ci sono libri e commenti per fare questa cosa della cruna di un ago. Ma Gesù ha detto chiaro, può passare un cammello per la cruna di un ago? No. E allora, ricchi non entrerete, con tutte le preghiere che dite. E che dobbiamo fare allora? Ecco, diventare signori. I ricchi non entrano, i signori sì. Che differenza c'è tra il ricco e il signore? Il ricco è quello che tiene per sé, l'avaro di Molière, l'avaro che, poverini. Io conosco tanti ricchi. Io mi ricordo, lo dico sempre, una signora che abitava a Oleggio, io ero ai primi anni, e fecero una dimostrazione dell'Herbalife. E io comprai il recipiente lì, il nutriente. E una signora, i preti sanno tutto, che era, adesso è morta, la più ricca di Oleggio, mi disse: Padre Giuseppe, poi me lo fai provare? E io ho detto: Ma non dico il nome. Dico, ma tu sei la più ricca di Oleggio, lo sanno tutti. Possibile che non ti puoi comprare un barattolo di Herbalife? Padre Giuseppe, i soldi li ho tutti impegnati, li ho tutti investiti, c'ho i soldi giusti giusti per arrivare a fine mese. E io ho avuto grande compassione per Gianna. E io, ho avuto grande compassione perché ho detto, ma che vita infelice! C'hai la casa, i terreni, i titoli, botte, CCT e tutto e di più, e aveva i soldi giusti giusti per arrivare a comprare un barattolo. Ecco, ultimamente un amico che non viene, ricchissimo, dice: Non mi posso cambiare la macchina. Dice: Scusa, perché non te la puoi cambiare la macchina? Dice: La mia è scassata. E comprati un macchinone, un SUV. No! Lasciamo perdere, non vi dico la risposta. Quindi questi sono i ricchi che fanno una vita da straccione. Allora devono diventare signori. Chi è il signore? I signori entrano invece. I signori è quelli che mangiano e fanno mangiare, quelli che condividono, perché è vero che i soldi non fanno la felicità, ti aiutano. Ma la felicità te la dà il Signore. È la prima beatitudine, beati i poveri in spirito, che non significa che dobbiamo diventare poveri. I poveri in spirito sono quelli che condividono, perché permettono al Signore di farti felice. Ecco allora la bellezza di questo Vangelo. Ma questo l'ho detto subito. Perché vedevo alcune facce sconcertate, di cui so che hanno dei conti astronomici, e quindi dice: Ma allora che devo fare? Io non me la sento come il giovane ricco. Che giovane! Questo è un passo che raccontano tre Vangeli: il Vangelo di Marco, che è il primo, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca. Tutte e tre raccontano questo passo. Marco, che è il primo, dice: Un tale. Quindi, posso essere io, può essere Leonardo, può essere Antonello, può essere ognuno di noi, un tale. Poi Matteo dice invece che è un giovane, cosa stranissima, perché i giovani, vabbè che forse aveva avuto l'eredità, ma Matteo dice come per Zaccheo: Zaccheo era basso, Zaccheo era 50 metri, 50 centimetri, e dice: Ma che interessa a noi? Che era un corazziere come Antonietta, oppure uno basso. E il messaggio del Vangelo è che chi accumula, non cresce. Cresce, non cresce di statura e non cresce, ecco il giovane ricco, non arriva a maturità. E vi ricordate l'indemoniato? Quando il papà porta il ragazzo, che poi le traduzioni tradiscono, porta il ragazzo che è un bambino, poi dopo che viene liberato dal demonio era un uomo. Poi traducono sempre giovinetto, 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 perché era posseduto. Quando noi siamo indemoniati, perché questo del Vangelo di oggi è posseduto dalle sue ricchezze. Non è che possiede le ricchezze, ma è posseduto dalle sue ricchezze ed ecco che non cresce. Quindi il giovane, un altro, il Vangelo di Luca, che è ancora più cattivo, dice uno dei capi. Quindi può essere il sindaco, può essere il parroco, può essere il vescovo, può essere il direttore, non cresce. E non arriva a entrare nel regno in comunione con Dio. Qui dice un tale, ma la prima cosa che comincia nel Vangelo è Gesù era per la strada. È un termine molto importante. Voi ricorderete la parabola dei quattro terreni. Che quando il seme viene gettato sulla strada, vengono gli uccelli e se lo mangiano. Ciò significa che qui la parola di Dio verrà rubata da chi sono, dal diavolo. E chi sono? Quelli che detengono un potere, perché il denaro ti dà potere. E ci sono quelli che detengono il potere. Quelli che aspirano al potere e poi ci sono le persone più pericolose, che se le, meglio evitarle, e sono le persone sottomesse al potere, sono quelle che ti accusano, sono quelle che ti insultano, sono quelle che vanno a fare la spia. Ho visto Patrizia Gusmeroni da padre Giuseppe, quindi toglietegli la casa e così via. Quindi sono le più pericolose. Allora, queste persone tu gli puoi cantare il Vangelo, glielo puoi predicare, glielo puoi dire in tutte le salse, di qua entra e di qua esce, non arriverà mai al cuore, perché appena arriva il diavolo gli prende la parola. E si vede che questo uomo è indemoniato perché questo uomo corre, tiene. Quest'uomo corre e poi si inginocchia davanti a Gesù. E Gesù ha detto mai di inginocchiarsi, perché tu devi avere una posizione eretta, la posizione del risorto, anche quando preghi. Infatti gli ebrei pregano in piedi, è la posizione del risorto, di chi ha autorevolezza nella propria vita. E quest'uomo invece è religioso e corre. Chi corre nei Vangeli? Gli unici a correre sono gli indemoniati. E gli unici che si mettono in ginocchio sono quelli vittime della religione. Quest'uomo, maestro buono, perché mi chiami buono, e dice: cosa devo fare per avere la vita eterna? E qui tanti di noi, leggendo questo Vangelo, la vita eterna significa andare in paradiso, ma invece è semplicissimo. Dice la vita eterna, la vita dell'Eterno, la vita di Dio. Quest'uomo vuole vivere da Dio. Ecco qui quello che sta dicendo, la domanda. Dice io, quest'uomo è ricchissimo, quest'uomo ha un mucchio di ricchezze, ma sarà come la nostra amica che ha i soldi per arrivare a fine mese, li avrà tutti investiti, gli ebrei ce li hanno, li avrà tutti investiti. Quindi la sua vita è una vita insipida, è una vita infelice, è una vita dove non ha felicità. E quest'uomo vuole la felicità. Quest'uomo dice: io Voglio vivere da Dio. Io voglio vivere da Dio. Cosa devo fare? Gesù ormai era famoso. Gesù era famoso e Gesù ormai riscuoteva grandi consensi tra la gente, non nel clero che già anziché andare in sinagoga andavano da Gesù, quindi cominciarono sottraendo le offerte al tempio. Addirittura Gesù dava la soluzione senza pagare. E adesso mi è andata a confessare, mi dice di andare tre Ave Marie per te che sei una grande peccatrice, ti dia tre rosari, però bene o male, sai, sono preghiere. Ma a quel tempo, quando ti andava a confessare, dovevi portargli o una colomba, un piccione, un agnellino, tu dovevi portare un vitello per dire. Quindi confessare faceva bene. Mi ricordo quando io il martedì confessavo, mi sarei fatto un capitale. Quindi Gesù invece cosa faceva? Li assolveva così subito, ta 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 ta. Quindi Gesù andò a minare, ecco perché l'hanno ammazzato, andò a minare l'economia del tempio, l'economia dei preti. Cioè, se questo continua a predicare, la gente crede a lui, qua andiamo in bancarotta. Non capisco. Quindi, ecco, Gesù. Quest'uomo parla con Gesù perché vuole vivere da Dio. Cioè, che cosa devo fare per vivere da Dio? E Gesù, vedendo che è un uomo religioso che corre, che si mette in ginocchio e fa, gli dice: Senti, ci sono i comandamenti. È l'unica volta che Gesù parla dei comandamenti. E Gesù non era bravo al catechismo. Gesù, il catechismo, non era bravo perché in tutti e tre i Vangeli lui ricorderà alcuni comandamenti. In tutti e tre i Vangeli li cambia. E insomma, se facciamo un po' di buona volontà, ci riusciamo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Tra l'altro, i primi tre che non vi ricordate, vedo, perché mi guardate con la paura, come quando c'è una barzelletta, la paura dice questo, questo dice i nomi. Se dice a me, se mi dice Katia, non Catiuzza, Catiuzza oggi sarà andata a messa, Katia di Ivan, ma i primi tre, ricorda di santificare le feste, non avrai altro Dio all'infuori di me, non nominare il nome di Dio, ma Gesù non li nomina mai, perché Gesù dice che per andare in paradiso non è tanto l'onore a Dio, ma l'onore alle persone bisognose. E quindi Gesù, in tutti e tre i Vangeli, cambierà i comandamenti. E quest'uomo dice: Ma io, tra l'altro Gesù, non so se, ecco, Gesù ha detto di non uccidere, quindi non uccidere. Io domenica scorsa ero a Roma e fece scalpore. Che disse: Non chiedete il divorzio, perché sono liti che non finiscono mai. Se il tuo coniuge non va bene, ammazzalo. In 3 anni, dipende 3 anni, perché poi tu farai la buona condotta, le cose. Con 3 anni sei fuori e fai la vedova allegra o il vedovo allegro. Figurati, tempestato di messaggi. Qui Gesù dice non uccidere, oh che poi devi andare, perché poi le persone religiose chiamano me e io devo andare a Torino l'ultima volta per la nostra amica che mi dice ma lei di nuovo qui per testimoniare che ti fanno giurare, io non giuro, dico un'altra cosa, ti fanno giurare sulla Bibbia che la signora è una brava signora, perché poi vogliono pure l'annullamento, perché poi ecco, anche se hanno figli si vogliono risposare. Allora, errare è umano, ma perseverare è diabolico. Però va bene tutto. Gesù dice di non uccidere, quindi non uccidete il coniuge, lasciatelo vivere. Va bene, verrò per l'annullamento. Però noi possiamo uccidere anche in questa boccuccia, non uccidere, non rubare, quindi non sottrarre la vita agli altri. Barabba, Barabba era un ladro, Giuda era un ladro perché sottraeva dalla casta e noi possiamo rubare la vita agli altri, e specialmente le persone, i vampiri, le persone negative, tossiche, perché abbiamo anche intorno a noi, non dico i parenti, quelli là ci sono, dobbiamo, ma a volte noi scegliamo amici tossici che ti avvelenano la vita. Ecco, questo è lo sguardo luminoso. Cosa ci ha detto il Signore? Il tuo insegnamento sia luminoso, parla portando luce. Ma ci sono le persone, io le definisco al nero di seppia, che vi ricordate quando mangiate gli spaghetti al nero di seppia? Avete tutta la bocca nera? Le riconosci queste persone perché hanno la bocca nera? E ti parla, quindi non uccidere, non uccidere, non rubare, poi aiuta a onorare il padre e la madre. Quel tempo non c'era la pensione, significa onorare, significa dargli quello che vuoi per vivere giustamente, per vivere bene, e poi non dire menzogne, la bugia. Ecco. È la cosa più pericolosa. È meglio non dire bugia. A volte ci sono persone che io conosco, perché io so vita, morte e miracoli di tutti voi, persone che vivono nella bugia, nell'ipocrisia, poverine, io sento grande compassione, perché non arriverai mai a vivere la vita. Gesù, questo addirittura, i comandamenti hanno 3.000 anni, 3.500 anni. E che tra l'altro già giravano ancora prima che Mosè li copiasse. Il codice di Hammurabi già era centinaia di anni prima, è uguale, quindi Mosè l'ha copiato, anche Dio forse l'ha copiato, ma comunque non scendiamo nei particolari biblici. Però ecco, già da allora ti dicevano che la bugia crea turbolenze. Meglio non parlare, meglio una nuda verità, oppure non parlare. Non dirle, alcune cose bisogna buttarle nel dimenticatoio. E allora quest'uomo dice: ma io ho fatto tutto quello che tu mi hai detto sin dalla mia giovinezza. Era una brava persona di quelli. E allora Gesù lo guardò con amore. Attenzione, questo è importante, perché molte volte noi siamo delusi, contusi e confusi. Antonella, apri gli occhi, non è la preghiera del cuore, no, è l'alezio, la preghiera del cuore. Ieri sera potevi dormire, oggi devi aprire, occhi aperti, a me gli occhi, perché Gesù lo guardò e lo amò, gli ha voluto bene. E gli dice, attenzione, questo è importante, perché quest'uomo se ne va, ma quante volte noi abbiamo voluto bene alle persone? Li abbiamo amati, gli abbiamo fatto tanto bene, eppure queste persone, manco ce l'hanno detto, si sono voltate indietro. Io l'ho raccontato l'altra sera al Rosario di Vanna, sono uscito scioccato, scioccato. Sono entrato nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove io sono stato 23 anni, quindi ero di casa, e come vi dicevo, conosco vita, morte e miracoli di tutti gli olegesi. E sono stato male perché persone a cui tu hai fatto tanto bene, persone che le hai presi dalla cacca, dalla fogna, e gli hai dato una dignità, perché quando tu dai il Vangelo, dai dignità, e che poi hanno avuto amori, amorate, cose, poi si sposano e vogliono fare la famiglia Mulino Bianca. Ma me lo venire a dire a me, che ti conosco prima di sposarti, che sembravi la Caritas, che la davi a tutti. Comunque, lasciamo. Vabbè, tiriamo indietro, cancelliamo sta cosa. Eppure, io ero lì, sembravo di essere sue. Chi è sue? Ecco, Mimmo ha citato i Fantastici Quattro. Sua era la donna invisibile. Allora, che non vedere me alto, cosa? Adesso ho preso 100 kg. Quindi guardatemi, possibile non vedermi? Eppure sembravo Sue, la donna invisibile. È così. E anche Gesù. Difatti, quando poi era giovedì, ho preparato venerdì, ho preparato l'omelia, ho detto: ma Gesù, ma anche tu, non è che tu ci sei rimasto male? E ti sono detto, ma figurati, l'amore lo porti tu e fa bene a te. Se gli altri poi si girano e fanno finta di non vederti e se ne vanno, peggio per loro. Gesù l'ha guardato a questo uomo, e lo ha amato, lo ha guardato con amore. Ecco l'importanza di guardare. L'ha guardato con amore e gli dice, la traduzione, ti manca una cosa sola. No, ti manca uno. Chi è uno? È Dio. Uno è il principale attributo di Dio. Ti manca uno. Ti manca Dio. E se ti manca Dio, ecco, adesso non vogliamo fare i fondamentalisti, ma a volte noi cerchiamo la vita dove vita non c'è, c'è soltanto l'esistenza, il piacere, tutte cose buone perché Dio le ha create per noi, ma la vera felicità te la dà Dio e non il Dio contraffatto che vedi come le cose griffate. Te la dà Dio, quindi devi entrare in questo amore, vivere d'amore, è vita, non esistenza. Che differenza c'è? L'esistenza è giorno dopo giorno. La vita è un progetto. Ciascuno di noi è qui per un progetto, per realizzare qualche cosa di grande, di meraviglioso. Quindi, ecco allora, a quest'uomo manca Dio e mancando Dio è infelice. E attenzione, le persone più angosciate, le persone più ansiose sono quelle che vanno in chiesa. È una statistica. Come mai? Perché la religione ti mette ansia, la religione ti mette angoscia, la religione ti porta alla depressione. Perché tu devi osservare tante norme, e figurati, ai tempi di Gesù erano 613, adesso ne abbiamo 10 comandamenti, ma poi abbiamo tutti i precetti, norme, dogmi e cose, che alla fine ci manca l'aria. E Gesù dice: ti manca Dio, e vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri che non ti restituiranno, e poi vieni e seguimi. E seguire Gesù significa che noi dobbiamo vendere la vita di prima. Questo è. E adesso non devi vendere la tua bella casa con quella terrazza mega stupenda, e non devi vendere anche la tua casa proprio in centro bella, e non dobbiamo vendere niente, dobbiamo vendere la vita di prima. E quando tu inizi con Gesù, inizi una vita nuova. Non puoi fare un po' qui, un po' lì e fare i salti quantici da una vita all'altra. E vivi una vita nuova. E quest'uomo non se la sente e quindi se ne va triste. E se ne va triste perché lui è posseduto dai tanti beni, è posseduto. E allora ecco qui che parte, che ore sono? Sì, ci arriviamo, e parte la protesta degli apostoli. Gli apostoli dicono: ma perché l'hai mandato via? Qui, sempre Pietro, sempre, qui non possiamo vivere, non ce la facciamo a sbarcare il lunario. E dobbiamo stare sempre lì a fare l'elemosina, a contare la questua per arrivare al limite, non ci arriviamo. Ma scusa, uno che viene, che ti porta un capitale, tu lo mandi via. Come facciamo? Quella dice a salvarci. Ma la lettera è: come facciamo a tirare avanti se tu lo mandi via? E E qui Gesù fa questo grande insegnamento, questo grande insegnamento è sconcertato. E Gesù dice, anzitutto dice quello che avevo anticipato, i ricchi non possono entrare. E per entrare nel regno di Dio, sappiamo che il regno di Dio è la dimensione dello spirito. Vivere le cose nello spirito. Per vivere le cose nello spirito dobbiamo lasciare andare tutte le cose, tutti gli accorci che fanno il cammino, ma fanno il cammino come i poveri che aspettano un gratta e vinci, che aspettano una vincita, e poi ti dicono: ciao Padre Giuseppe, quando arrivi mando una cartolina. Va bene tutto, però si vive da infelici. Bisogna cambiare, convertirsi, non è andare a messa. Convertirsi è cambiare mentalità, metanoia, cambiare mente. E Gesù dice chiaramente, quando tu lasci una cosa per Gesù, lui ti dà il centuplo. Il centuplo, e non c'è nessuno perché dice: ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, e adesso che facciamo? E Gesù dice: tutto quello che tu hai lasciato ti dà il centuplo. Ma che cosa abbiamo stamattina? Francesco e Sara, siete venuti qui, potevate andare in piazza dove c'era la castagnata, dove c'era tua nipote Sara, che poi la chiamate Valentina, ma si chiama Sara, e ci sono i gemelli, c'è tuo figlio, ed era anche una bella cosa stare un po' in comunione, ma tu li hai lasciati per venire a svolgere un servizio qui. E questo lasciare riceverai il centuplo, perché non è che Dio si lascia vincere in generosità. Ecco, lasciare non è che devi abbandonare. Vabbè, ti ho lasciato i tuoi figli, ma sono belli tranquilli che non c'è la mamma e il papà, quindi non c'è nemmeno la nonna, quindi il gatto non c'è e i topi ballano. E ogni volta che noi facciamo la scelta di lasciare qualcosa per Gesù ti dà il centuplo. Ecco allora che dobbiamo lasciare anche, qui dice chiaramente di lasciare il padre, perché ti restituisce tutto tranne il padre. Perché il padre, ecco, c'è soltanto il padre, non chiamate nessuno padre, cioè l'autorità della tua vita. E qui Gesù continua, non c'è nessuno. E c'è una postilla. Che io dico: signore, sta postilla la possiamo, come quando andate a fare un'assicurazione, leggete tutto, perché la postilla, quella scritta piccola piccola in fondo, è quella che ti frega. E quindi sta postilla, io ho detto a Gesù: non è che si può togliere? E Gesù ha detto: no. E riceverete 100 volte tanto insieme a persecuzioni. È importantissimo questo, perché insieme a persecuzioni, qui scrivo in questi appunti, in questa scaletta, vedi com'è, perché questo non te li posso dare, Mario, questa è la mia omelia. Sono, perché casomai mi dimentico qualche cosa, guardo qui. E quindi sono soltanto degli appunti. Qui scrivo: credo che le persecuzioni fanno parte del pacchetto e quindi sono una conferma. E questo è importante perché non devo sentirmi vittima. Non c'è di peggio delle persone che si sentono vittime, vittime del sistema, vittime della famiglia, perché la vittima poi diventa carnefice. Io mi accorgo con alcuni miei collaboratori che si lamentano del padre e poi nella pratica fanno le stesse cose di cui si lamenta e le vogliono fare con me. Ma per dire che chi fa la vittima, attenzione, fuggite le vittime, perché la vittima, appena tu ti giri, diventa carnefice. Allora, boh, la fraternità ne ha passate tante, per la cattiveria, altro che cattiveria, Eva, da cattiveria che non ti fanno entrare a un funerale, vabbè, facciamo perdere. Quindi, queste cattiverie, se tu ti senti vittima, appena, perché la vita è una ruota, e manca Lucilla, sarà andata anche lei da qualche parte, a Lucilla dice, ecco, i cadaveri che passano, vi ricordate? Perché la vita è una ruota. Oggi a me, domani a te, quindi domani passerai. Allora cosa facciamo? Ci vendichiamo. Facciamo il carnefice. No, noi dobbiamo essere contenti. Perché la persecuzione è una conferma. Gesù ha detto, beati voi. Beati non essere contenti, beati è la beatitudine, cioè una felicità da Dio, vivere da Dio. Ma come faccio a vivere da Dio quando mi perseguitano? Come faccio? E qui è la mentalità, beati voi quando vi perseguiteranno. E mentendo, e mi ricordo il vescovo di Novara Corti, diceva, preti, la gente a volte vi insulta, ma ha ragione, perché non siete bravi. Ed ecco che allora la gente vi insulta, quindi vi perseguita, mentendo, cioè tu devi essere buono e dicono che sei cattivo. Mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, rallegratevi! Esultate, cioè danzate, esultate, perché grande è la vostra ricompensa in cielo, ma non quando vai in cielo, nella dimensione dello spirito. Vuoi crescere? Io sono un gigante, con tutte le persecuzioni che ho avuto, ma guardatemi, 100 kg di bontà, 1,90 m di bontà. Ma grazie a che cosa? No, perché dico le preghierine, non perché dico la preghiera del cuore. Ma perché ad ogni persecuzione dico grazie Gesù! Grazie, 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 infinitamente grazie! Perché quando ti perseguito, mentendo, diranno ogni sorta di... Poi a tutti quelli che hai tolto dalla cacca non ti salutano, ringrazia, mi disse Gesù, giovedì sera, ringrazia, benedici, perché questa è una conferma, perché Krishnamurti, questo grande spiritualista, e diceva, le persone che vanno troppo d'accordo con la religione, con il mondo, non va bene. Perché se tu vai d'accordo con il mondo e il mondo giace sotto il potere del maligno, vuol dire che sei anche tu sotto il potere del maligno. 2000 anni di storia della Chiesa. Guardate, leggete, compratevi un libro di storia della Chiesa e dall'inizio a oggi e voi vedete che i momenti più bui della Chiesa è quando la Chiesa andava a braccetto con il potere temporale, quando la Chiesa andava a braccetto con i dittatori. E con i dittatori, quando la Chiesa va a braccetto con il potere temporale, quello è il momento in cui la Chiesa è al buio. Quindi, quando non ti accolgono, quando a volte io mi sento veramente, certe volte io sono un freddoloso, certe volte ci vuole il cappotto perché dai la mano a qualcuno e la mano ti rimane congelata. Poverini, se sono freddi loro, oppure hanno tutti quei pregiudizi, preconcetti. E allora ecco la bellezza, ecco le persecuzioni perché sono importanti, ecco perché Gesù non le può togliere, perché soprattutto quando vieni perseguitato, avete visto Padre Giuseppe a Oleggio, migliaia di persone, poi Padre Giuseppe fu trasferito e è andato un po' in disgrazia, tra virgolette. E sapete quando la nave affonda? I primi a scappare sono i topi, i succhi. E c'è stata una fuga in massa di topi. Ma meno male, meno male. Ieri sera, tornando da qui, tornando a Novara, sulla strada c'era una volpe. Stupendo! Ho dovuto frenare, una volpe grande con una bella coda azzurra. Quella volpe che... Vabbè, e poi ho pensato a Edilvio che gli mangia le galline. Vabbè, non è... L'avete pure presa? Ah, brava. E la volpe mi ha ricordato ieri sera, perché ecco, fare memoria delle cose belle. Quel detto che quando c'è la corsa, la caccia alla volpe del Re Carlo in Inghilterra, qui non c'è in Italia, ma lì c'è la caccia alla volpe, ecco, ci sono tutti i lord a cavallo. Poi liberano la volpe e ci sono tutti i cani. Il cane che ha visto la volpe non si ferma e tutte le difficoltà. Gli altri cani che invece corrono perché corrono gli altri, appena c'è una stanchezza, ecco, si siedono e si fermano. Io ieri sera ho visto la volpe. Quindi niente mi può fermare. E se noi abbiamo visto Gesù, è, come dicevo, barcollo ma non mollo. E se noi abbiamo visto la volpe, allora io, credetemi, vi dico la verità, ho grande compassione per tutte quelle persone che mi hanno fatto del male e che continuano a farlo ad altre cose. Perché purtroppo questo torna su di loro provocando cose non buone. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa vita da Dio che tu ci dai. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per questa conclusione che tu ci dici, che riceveremo il centuplo. Ed è vero, io mi ricordo che persone che venivano in fraternità, mi ricordo, sono 23 anni a Oleggio, quindi adesso non fate il mulino bianco. Persone che si mettevano un vestito il 1º gennaio e il 31 dicembre avevano lo stesso vestito. Adesso fanno tutti i manager, va bene, perché il Signore ti dà il centuplo insieme a persecuzione. Se ti spaventi dalle persecuzioni, all'inizio cosa ci ha detto? Io non vi ho dato uno spirito di timidezza, cioè di paura, ma di forza. Dove tu, ecco, la signora Nadia diceva i vaffa, ma ogni tanto è terapeutico, e diceva bene, vai, ma tu li afferri e li storci, perché noi siamo vincenti. Amen. Gloria al Signore. Terminata l'omelia, la catechesi, quello che è. E...